Zanzara.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 1917-800-24-0024, numero verde per chiamarci. Subito i titoli del TG3.
All'Italia trattativa oltranza per i piloti, divisi sindacati degli assistenti di volo, a Roma invitati dal governo i vertici della Lufthansa. Crolla la Washington Mutual, il più grande fallimento nella storia bancaria degli Stati Uniti, preoccupazione in Europa, borsa in calo. McCain ci ripensa, ci sarà il confronto con Obama in Mississippi e in America cresce la febbre per il primo faccia a faccia tra i due candidati. Dura nota dell'Osservatore Romano, sull'immigrazione c'è intolleranza, accuse al governo italiano e alle posizioni dell'Unione Europea. A Colonia arrestati due giovani di origine somala, erano su un aereo della KLM diretto in Pakistan, la polizia erano terroristi. Le indagini sulla strage di Castelvolturno, presi gli esattori dei casalesi, Veltroni eliminare zona di collusione con la politica. Il processo a Mediaset sui diritti TV, per il pubblico ministero è incostituzionale il lodo Alfano che prevede l'immunità per le più alte cariche dello Stato. Pubblico impiego, assunzione a rischio per 50.000 precari, Brunetta si torna ai concorsi, la CGIL e il governo taglia migliaia di posti e servizi.
Allora, a proposito di Anno Zero di ieri sera, un ascoltatore mi scrive: perché non fa sentire quello che ha detto il pericoloso sovversivo di Gianni Dragoni relativo a chi e come si è stabilito il prezzo con cui la CAI comprerà l'Italia? Mi chiede Giacomo Podestà. Beh, insomma, caro ascoltatore, sarà accontentato fra qualche istante. Intanto Sky TG24.
All'Italia trattativa infinita fra mezz'ora CGIL, CISL, UIL ed UGL a Palazzo Chigi.
Berlusconi parla di processo faticoso e chiede ragionevolezza.
Crisi dei mutui, appello di Bush, piano da approvare in tempi brevi.
McCain rompe gli indugi, stanotte primo faccia a faccia con Obama.
Colonia, arrestati a bordo di un aereo KLM due presunti terroristi.
Giornata tragica per la polizia, due morti nel Casertano, un altro a Genova.
Biella ha diffuse le immagini del maxi colpo alla Mondial Pool, due arresti.
Perugia, rito abbreviato per Ghedè, in aula anche Amanda e Sollecito.
Dalla guerra fredda a quella nucleare, la Russia corre al riarmo.
Icaro del terzo millennio supera la Manica con ali e motori sulla schiena.
Eccoci qui alle 19.20, 800-24-0024. Daniela, 35 anni, assistente di volo e il cappio al collo.
Io mi sono messa un cappio al collo perché quando ho letto la proposta che ci aveva fatto la CAI, l'unica soluzione che ho trovato era quella di mettermi un cappio, in quanto era un suicidio, una condanna a morte, è una proposta indegna e irricevibile, come ama tanto dire il nostro Presidente del Consiglio. E non è tanto la questione dei soldi, noi siamo quelli che portiamo l'onore dell'Italia in tutto il mondo, lo vorrei ricordare questo.
Col cappio al collo.
Col cappio al collo, perché questa è un'offerta che non si può assolutamente accettare.
Sicuramente all'estero che diceva, avuto una grande immagine dell'Italia.
Forse Bossi ha dato un'altra immagine dell'Italia facendo gestaccio alla bandiera.
Daniela, 35 anni, assistente di volo, un'altra assistente di volo, quella che esultava con le braccia alzate l'altro giorno sui giornali, Maruska.
Il mio gesto è stato un gesto liberatorio e voglio chiedere principalmente scusa se ho offeso tutte le persone che in questo momento magari sono senza lavoro o sono precarie. So bene, ripeto, perché sono stata precaria 8 anni, cosa vuol dire non avere la certezza di un lavoro fisso. Quindi, ripeto, mi scuso principalmente con queste persone, perché poi il mio gesto, visto che è stato tra l'altro malinterpretato, è stato manipolato, se ne è detto di ogni.
Questa Maruska che chiede scusa invece per le braccia alzate nei confronti dei precari che non hanno lavoro, nei confronti dei disoccupati, ma c'era naturalmente anche Travaglio ieri sera che se l'è presa con i patrioti, cioè a dire quelli che fanno parte della cordata Sky. Naturalmente patrioti in senso ironico, perché secondo lui molti tra l'altro hanno le fabbriche all'estero, dunque non sono molto non sono molto patriottici da questo punto di vista. Se la prende per ultimo con Carlo Toto, il patron di Air One, che lui dice invece di essere il salvatore in realtà è un salvato.
Carlo Toto è l'unico esperto di aerei perché è il proprietario di Air One, ha suo nipote deputato nel Popolo delle Libertà ed è talmente patriottico da avere una miriade di società a Dublino, in Irlanda, e poi ha 1 miliardo di debiti con l'Air One soprattutto. Adesso entrano anche loro insieme a lui nella nuova cordata. Più che un salvatore è un salvato, ma a lui andava bene qualunque soluzione, perché se la CAI falliva l'Alitalia smetteva di volare e gli italiani volavano su Air One. Se la CAI riusciva, lui fa parte della CAI e quindi in qualunque modo vinceva tutto. È veramente un genio.
Questo travaglio su Toto, l'ultimo non era Toto, ma poi se la prende anche con la Marcegaglia per le note vicende, eccetera, eccetera. L'ultimo era in realtà Riva, il re dell'acciaio, il proprietario dell'Ilva, perché dice è stato salvato dal ministro Prestigiacomo per la questione della diossina in Puglia, questione misteriosa. Naturalmente la Prestigiacomo oggi ha reagito in maniera durissima a questo, dicendo che non è vero niente e che Travaglio dice solo delle fesserie. E, insomma, si sarebbe salvato dalla questione della diossina e allora, per riconoscenza nei confronti del governo, è entrato nella CAI. Sentiamo.
L'ultimo patriota è Carlo Riva. Carlo Riva è il re dell'acciaio, un vecchio signore proprietario dell'Ilva di Taranto, e la regione Puglia nei mesi scorsi gli voleva levare l'autorizzazione a produrre perché aveva emissioni di diossina altamente inquinanti. Ma poi è arrivata la ministra Prestigiacomo a salvarlo e a dire che in realtà sono sbagliati i calcoli e quindi anche un po' di diossina non è questo granché, e l'Ilva così è salva e Riva, per grazia ricevuta, è entrato anche lui nella CAI.
Per grazia ricevuta è entrato anche lui nella CAI. Allora, ecco quello che chiedeva l'ascoltatore, cioè dire Gianni Dragoni, che ci parla ieri sera, naturalmente è stato anche ospite oggi a Focus Economia, di come è stato stabilito il prezzo, secondo lui in maniera molto bizzarra, lo sentirete, il prezzo della vendita degli asset buoni dell'Italia alla CAI.
L'offerta della CAI, come si legge nel progetto Fenice, di cui molti parlano ma che pochi hanno letto perché è un documento riservato, probabilmente porterebbe a un pagamento della parte buona di Alitalia, esclusi i debiti, ancora inferiore a questa cifra, perché il valore, diciamo, di cassa che verrebbe pagato al commissario è probabilmente di 100 milioni di euro. Verrebbero poi presi una parte degli aerei col relativo indebitamento, è come comprare dei palazzi che se non si pagano c'è un mutuo attaccato, ma quello è il loro valore ed è più difficile truccare i valori. Stupisce che a fine 2007 nel bilancio dell'Alitalia, approvato anche dal Ministero dell'Economia, che è azionista per il 50% dell'Alitalia, la flotta della compagnia fosse valutata, pur essendo stata svalutata con l'aiuto di un esperto internazionale, era valutata 2 miliardi di euro. Quindi una compagnia con una flotta valutata 2 miliardi di euro, rispetto alla quale c'è anche un elevato indebitamento e ci sono delle perdite di bilancio, potrebbe essere venduta per soli 100 milioni di euro di cassa o forse una manciata di milioni in più. Questo dipenderà però dal valutatore, ma sappiamo che il valutatore che è stato scelto dal ministro dell'industria, il ministro dello sviluppo economico Scajola, è un valutatore che ha tra gli azionisti gli stessi compratori.
Questo Dragoni è una vicenda molto complicata. Comunque, in sostanza, cosa dice Dragoni? Dice che gli asset dell'Italia, che sono al centro di una trattativa, saranno al centro di una trattativa, se già non è stata siglata, tra Fantozzi e la CAI, sono sottovalutati rispetto al loro valore. Veltroni ieri sera Porta a Porta, Veltroni che dice c'è un clima sociale, si respira in Italia un clima sociale intollerabile soprattutto per colpa della politica, e fa l'elenco di alcuni fatti di cronaca, i più disparati accaduti negli ultimi mesi.
Questi giorni notizia di cronaca: Far West tra la folla ucciso un passante, Palmi ucciso in auto colpito un bambino, aggressione razzista a Genova, in 13 picchiano un giovane angolano, turisti aggrediti, lei strupata, lui massacrato, qui c'è la risposta alle mani, la verità, sono stati imprudenti, turisti in tenda, altra violenza, rapine e abusi su una tedesca, massacro in convento, frati picchiati e rapinati, si rovescia il gommone, strage di clandestini, Roma aggrediti dopo il concerto, un agguato degli skinheads, assalto ultra al treno, passeggeri cacciati, agguato nel nuorese, fidanzati uccisi, aggredita una coppia gay. A Roma è successo che una coppia gay sia stata aggredita. Vogliamo continuare così, perché una parte sono fisiologici, va bene? Non esiste società nella quale non succedano fatti di violenza, ma una parte sono il prodotto del clima sociale di un paese. E se il clima sociale e civile di un paese è caccia a chi non è uguale a me, un paese finisce con l'imbarbarirsi. Ci vuole qualcuno che lo dica, anche sfidando, diciamo, l'impopolarità. Io questo me lo assumo volentieri sulle spalle.
Questo Veltroni, che parla di un clima sociale intollerabile, parla anche di un paese cupo che deve ritrovare la luce, tutto buio, e poi cosa ci dice? Ci dice che in realtà nel governo c'è un estremista che è Berlusconi, invece un moderato, uno che ha il senso della politica nello stile anglosassone, insomma uno che ragiona come Letta, invece una sorta di barbaro come Berlusconi, sentite.
Gianni Letta, guardi, appartiene, ripeto,
appunto, però non è un libero professionista, il sottosegretario.
Insomma, certe volte in questo governo sembra assai di più un libero professionista di quanto sembrasse nel governo precedente, perché glielo dico con cognizione di causa, sa che, diciamo, mi interessa del settore. Il peso di Gianni Letta nel governo precedente era molto maggiore di quanto non sia nel governo di adesso. E l'indirizzo che questo governo ha preso nei suoi toni per il pronunciamento di una serie di ministri omogenei politicamente e con determinate caratteristiche è molto diverso, lo chiede a Gianni Letta e ne avrà conferma, da quel senso delle istituzioni che Gianni Letta ha sempre avuto. E non credo che Gianni Letta abbia vissuto, per esempio, ieri con piacere quella sbattuta di porta fatta. Lei non troverà mai una dichiarazione di Gianni Letta contro i sindacati, contro l'opposizione.
Sulla caduta di peso mi permetto di dire.
Va bene, abbiamo opinioni diverse.
Ma per carità,
la mia sarà più pessimista della sua, ma temo che sia vicina alla realtà.
So, Veltroni che cosa ha voluto comunicare? Che c'è un Gianni Letta che ragiona e invece un Berlusconi che fa un po' il pazzo, insomma. Chi indossa la divisa dell'arma dei carabinieri non rappresenta solo se stesso, ma anche identità e valori condivisi da tutti gli italiani. Dismettere tale divisa a proprio piacimento per ricoprire ruoli che nulla hanno a che fare con quei valori rischia fortemente di indebolirli e di disperderli. Lo ha detto il capogruppo del PDL in commissione difesa, Salvatore Cicu, che è stato anche sottosegretario alla difesa in un governo passato, in merito a che cosa? A una di quelle discussioni inutili che ogni tanto animano la politica italiana. Addirittura c'è stata un'interpellanza urgente presentata dal senatore a vita Francesco Cossiga, cioè dire la partecipazione della fiorettista carabiniere Margherita Grambassi ad Anno Zero di ieri sera. Ora, detto che non è questo il punto, però questa vicenda della Grambassi a me ha ricordato che cosa? La richiesta da parte degli atleti italiani, la gran parte degli atleti italiani durante le Olimpiadi, di aumentare i premi, che erano i più alti in assoluto rispetto ai loro colleghi, e volevano detassarli questi premi per prendere premi più alti. Invece abbiamo visto le pubblicità della Pellegrini, la Grambassi che oltre a prendere lo stipendio di carabiniere adesso prende anche uno stipendio comunque, insomma, con una collaborazione con Santoro, eccetera eccetera. Dove andiamo? Andiamo a Foggia. Matteo, buonasera
dottor Cruciani.
Dica.
Sente bene, grazie dell'opportunità comunque. La mia, mi sente?
La sento, dica pure.
Voleva essere solo una riflessione, a parte, ecco, lo stipendio della persona per tenere le forze dell'ordine che vuole detassazione. Volevo riflettere sulla questione delle notizie date oggi, dove la morte di alcuni poliziotti è passata praticamente come una notiziola rispetto alla telenovela ormai dell'Alitalia a cui voi ci avete abituati. Dico, forse non è il caso di andare sulle notizie vere e suscitare un dibattito serio sulle questioni, il cancro che affligge l'Italia, che è quello della criminalità, con tutti i morti che riesce a produrre, e anche degli stipendi dei poliziotti, se possibile, magari paragonarlo a quelli dell'Alitalia o quelli che prende la pubblicità, quella signora Vinto.
Beh, Matteo, la riflessione sugli stipendi dei poliziotti e sulla vita che fanno rispetto alle cose che abbiamo sentito in queste settimane sull'Italia sicuramente ci sta. Sulle notizie, per carità, è una notizia drammatica quella di oggi, non è una notizia di un'uccisione, cioè, come lei sa bene, i due poliziotti durante un inseguimento hanno fatto un incidente, la macchina si è ribaltata e sono morti, un altro è stato ferito. Comunque sì, sulla priorità delle notizie forse pure noi in queste ultime settimane abbiamo esagerato con la vicenda all'Italia, non c'è dubbio. Ludwig Rimini, buonasera.
Buonasera, allora per rimanere nell'ambito dell'italianità, dove dovrebbero essere tutti uguali i cittadini e credo anche i lavoratori, non vedo perché ci si debba scannare sull'Alitalia quando il resto dell'Italia ha dei grossi problemi e soprattutto non ha i problemi dei piloti che ancora non hanno capito che non stanno facendo una trattativa per un nuovo contratto, ma stanno discutendo di una ditta che può non fallire. E oltretutto mi chiedo perché si paragonano sempre ad altre compagnie, vedi Air France e Lufthansa, quando queste due compagnie fanno utili ed hanno successo, oltretutto i piloti di queste compagnie hanno maggiore produttività. Quindi se fosse solo per i piloti, per me potrebbe anche chiudere l'Alitalia.
Va bene Ludwig, la ringrazio. Provincia di Milano, Roberto. Roberto, mi sente?
Sì, la sento.
Sì. Può anche abbassare la radio, per favore?
Ecco, adesso l'ho abbassata.
Prego.
Ecco, vedete, io sempre a proposito di italianità, io sono un ex dipendente all'Italia e un ex dipendente Lufthansa. Non dico niente a proposito della differenza tra le due compagnie, perché già ci siamo fatti anche troppo del male. Però volevo solo chiarire una cosa, ma che è evidente, scritta su tutti i giornali, ma nessuno ne parla.
Però me ne dica una di differenza.
Ecco, fondamentale. In Europa la British si sta unendo alla Liberia.
Sì.
La Air France è unita alla KLM, quindi Francia e Olanda. Sì. La Lufthansa sta per prendere il controllo dell'Austrian Airlines e della Air Swiss. Quindi nessuno è legato al patriottismo delle compagnie. Perché noi dobbiamo ancora insistere sull'italianità dell'Alitalia, quando tutti gli esperti dicono che in Europa nel giro di 5-10 anni sono tre le compagnie che potranno sopravvivere? Questo lo dicono esperti e si può leggere su tutti i giornali.
Sì, assolutamente Roberto, ci ha detto una cosa che stiamo ripetendo ormai da settimane, fino quasi allo sfinimento. Andiamo a Siracusa. Alessandro, buonasera.
Buonasera e grazie per l'ospitalità.
Grazie a lei.
Vorrei spostare un attimo il discorso, nel senso di cambiare.
Speriamo che qualcuno ci aiuti anche nei prossimi giorni a cambiare il discorso, perché qui le trattative per l'Italia continuano, si rischia di parlare dell'Italia ancora per settimane.
Parlando di italianità, sono di Siracusa, quindi da siciliano ho poche chance di parlare di italianità. Ma detto questo,
e perché mai, mi perdoni?
Siracusa è l'Italia.
Comunque, mica sta parlando con Borghezio.
No, mi permette la battuta, era giusta una battuta.
No, prego.
Stamattina leggevo che il Papa torna di nuovo alla carica con la richiesta di soldi alle scuole cattoliche. Ora, io sono un papà di un bambino al quale ho fatto l'esonero dell'ora di religione cattolica. E sono anche un papà che è riuscito a far sì che l'ora di religione fosse inserita alla prima ora e non nel mezzo, di modo che chi non la fa, piuttosto che stare in giro per la scuola sfaccendato, entra a seconda ora o ad ultima ora va via un'ora prima. Però voglio dire, quello che in questo momento io avverto in maniera pesante è l'ingerenza di un capo di Stato straniero, tra l'altro neanche comunitario, quindi di extracomunitari, in una vicenda in cui lo Stato dovrebbe manifestare più forza, più dignità, più coraggio. Cioè la Germania sta facendo classi di 30 alunni nelle scuole e il Papa ancora chiede soldi, ancora soldi per la scuola cattolica, ma la smettessero di dargli retta e provvedessero a mettere in ordine quella che è la scuola privata e l'istruzione che lo Stato dovrebbe garantire. Poi chi è cattolico vada alla scuola cattolica, chi è islamico, chi è buddista, ma la scuola di per sé deve essere pubblica e laica. Non possiamo cedere al ricatto di questo signore che chiede soldi.
Può essere anche privata la scuola, non è che deve essere
carità,
per forza pubblica e laica.
No, può essere, ma la scuola pubblica, dico, per tutti, come opportunità per tutti. Poi è chiaro, chi vuole andare a scuola privata faccia quello che gli pare, ma quando si dice che siamo tutti uguali, io penso che siamo uguali nei diritti e nelle opportunità. Poi chi è più ricco va dove gli pare e piace, ma io che non posso devo avere una scuola pubblica che mi garantisce un livello di istruzione adeguato e dignitoso. Magari, ragazzi,
però quello dei finanziamenti alla scuola privata in Italia è un tema piuttosto complicato che non si può eliminare dicendo beh, togliamo, diamo meno finanziamenti alla scuola privata e in particolare alla scuola cattolica perché rappresenta la gran parte della scuola privata e così trasferiamo questi soldi alla scuola pubblica. Non è proprio così semplice, c'è un principio di sussidiarietà che è importante e che alcune regioni applicano. La ringrazio. Fabrizio Tomaselli, coordinatore nazionale dell'SDL, che è una delle sigle principali per quello che riguarda soprattutto gli assistenti di volo. Buonasera.
Buonasera a voi.
Eccoci qui. Allora, noi non capiamo più nulla, Tomaselli. Ci aiuti un po' lei a capire che cosa. Tutto è rimandato a lunedì, allora, per la firma conclusiva oppure per la non firma, chiamiamola così?
Ma diciamo che sono in corso trattative sia per i piloti che per gli assistenti di volo.
Sì.
E per quello che riguarda i piloti stanno ancora trattando adesso.
Sì.
Per gli assistenti di volo abbiamo fatto 2-3 riunioni oggi e quindi ci siamo riaggiornati a lunedì.
Senta, il punto per quello che vi riguarda qual è fondamentalmente? Me lo può spiegare in maniera semplice? Lo può spiegare agli ascoltatori? Cioè, che cos'è che ancora non vi convince in toto? Cioè, so che non vi convince nulla, ma insomma, ci spieghi quale potrebbe essere una cosa che vi fa cambiare idea?
Ma guardi, purtroppo noi ci siamo trovati, almeno come SDL, ma come assistenti di volo in generale, visto che ne rappresentiamo tanti e quasi la totalità insieme all'altra organizzazione autonoma Avia,
sì.
Ci siamo trovati in una situazione data, cioè prima CISL, UIL e UGL hanno firmato un accordo che conteneva anche contenuti contrattuali e li hanno firmati praticamente senza che queste organizzazioni sindacali fossero rappresentative di questa categoria.
Già questo qua riguarda il passato, però.
Esatto, però è per spiegare la situazione attuale.
Sì, sì.
Oggi noi ci troviamo di fronte a un accordo immodificabile perché è stato firmato dai grandi confederali,
sì,
senza essere rappresentativi, e ci troviamo appunto nella difficoltà di trovare, di ricercare delle garanzie. Soprattutto in termini contrattuali, cioè come verrà gestito il contratto, perché ad oggi noi non sappiamo quasi nulla rispetto al come verranno gestite le fasi contrattuali.
Però mi perdoni, al di là di questi aspetti qua, che sono aspetti certamente per voi importanti e anche per quello che riguarda i rapporti con le altre categorie, sui punti del contratto noi abbiamo sentito per esempio in qualche trasmissione ieri sera a Nozero in particolare, poi ogni giorno ci chiamano assistenti di volo, leggiamo i giornali eccetera eccetera, sto parlando degli assistenti di volo perché è una delle categorie che credo lei rappresenti di più, no? Allora, la cosa che voglio dire, qual è il punto del contratto su cui volete incidere, se non so se poi sarà possibile, però qual è il punto che non vi soddisfa in particolare?
Il tempo di lavoro e dei riposi che quantomeno strana e anche incomprensibile.
Ma quello è modificabile, secondo lei?
Allora, modificabile potrebbe, noi quello che stiamo cercando di fare è cercare di allegare a quello che le altre organizzazioni sindacali hanno già fatto una specifica su alcuni punti. Le faccio un esempio, ma è un esempio, sono molti aspetti.
Sì.
Il turno degli assistenti di volo, per esempio, oggi in Alitalia prevede 10 riposi.
Sì.
Sono fissati nel mese. Nel nuovo contratto che ci è stato proposto ci si dice di questi 10 riposi 2 rimangono fermi, bloccati, è come se un lavoratore normale avesse solamente un sabato e domenica,
sì, capito,
che sa qual è il libero, tutti gli altri possono essere spostati.
E la storia della residenza pure è vera?
La storia?
Della residenza obbligatoria a 50 km dalla...
Sì, questo è vero, ma questo non è che mi mette molto paura, nel senso che è evidente che all'interno delle facoltà aziendali c'è quella di costruire le basi e quindi i luoghi di lavoro, e il problema anche lì è come si gestiscono poi, come si spostano persone, come si gestiscono, cioè tutto questo.
Cioè, se sarete coinvolti in queste decisioni oppure no, questo.
Esatto, cioè quello che sta avvenendo fuori su tanti e troppi punti è che la discrezionalità aziendale è immensa,
sì,
e quello che è stato firmato non contiene nessuna, non dico garanzia, ma neanche norma. Quello è per esempio l'esempio che io facevo prima sui riposi.
Sì.
Chiunque capisca di trasporto aereo e di contrattualistica del personale navigante sa che quello che ha chiesto l'azienda è assolutamente inutile, ma per l'azienda, perché avere 8 riposi al mese stabili nell'arco del mese, non, in nessuna compagnia, non dico non le ha queste norme, ma proprio non le servono, soltanto che è diventato quasi una questione
di principio
ideologica. siccome quello è stato firmato da altre organizzazioni, non si può spostare nulla. E questo veramente dal punto di vista industriale, prima che sindacale, mi sembra alquanto strano. Anche perché questi sono punti che nella vita quotidiana dei lavoratori pesano moltissimo. Cioè, lei pensi, ripeto, pensi soltanto a un lavoratore normale che lavora 8 ore al giorno e che gli dicono da un giorno all'altro di cambiare completamente turni di lavoro, e quindi questa settimana, anzi da domani, lavori sabato e domenica invece di stare a casa e poi riposi lunedì e martedì.
Questo succede in molte aziende, però
ma vedi, c'è una normativa però che lo regola. Per esempio, in quasi tutte le aziende dove c'è questo tipo di reperibilità, che è limitata alle necessità aziendali, chiaramente viene normata una cosa del genere, cioè vengono
stabiliti i modi in cui si arriva a queste decisioni.
Esatto. Non c'è
però da questo punto di vista forse la nuova azienda vuole evitare quella congestione con i sindacati che magari è stata letale fino adesso con l'Alitalia, almeno questo si dice.
Guardi,
no?
Lei parla con una persona che fa parte di un sindacato che la congestione proprio la odia. Noi siamo un sindacato di base, cosiddetto di base,
sì, lo so.
Noi non ci interessa la congestione, noi ci interessano che l'azienda faccia l'azienda, il sindacato faccia il sindacato, e sono d'accordo con lei che la congestione, e non solo in Alitalia, in tante aziende, ma la congestione viene fatta principalmente con CGL, CISL e UIL e non con altre.
Ma io parlavo anche della congestione quando avviene con altre sigle. Senta Tomaselli, però le chiedo una cosa, io sento che la base, almeno leggo e sento dalle cose che ci scrivono, dalle persone che ci chiamano, che la base è scontenta di questo accordo. Cosa dovrebbe succedere per firmare?
Ripeto, quello che il minimo che dovrebbe succedere è che ci si diano delle garanzie umane e sindacali, chiaramente, che ci permettano almeno di gestire la vita quotidiana dei lavoratori. Questo è quello che chiede la gente, perché la gente non è, al di là di tutta la campagna che è stata fatta in questi mesi, parlo degli assistenti di volo, al di là di tutta la campagna stampa, mi sembra c'è stato un accerchiamento mostruoso.
Hanno contribuito pure gli assistenti di volo al coso, con alcune sortite, alcune interviste e alcuni paragoni che sono stati fatti all'accertamento.
Sono d'accordo con lei, però vede, quando stiamo parlando di una popolazione di 20.000 dipendenti, è normale che ci possano essere delle sfumature diverse e anche degli errori, però questo non toglie, mi sembra abbastanza chiaro da come dai giornali, dalle televisioni di questi giorni, che c'è stato un accanimento su questa categoria e anche sulla categoria dei
senta
prodotti.
Un'ultimissima cosa, e la ringrazio di essere stato noi, ed è questa: Lufthansa o Air France, dalle notizie che lei ha, perché pare che Air France stia insistendo molto, quando sembrava che invece l'ipotesi di Lufthansa potesse decollare.
Ma io credo che parleremo tedesco.
La ringrazio, buona serata.
Grazie a voi.
Grazie a Fabrizio Tomaselli. Situazione ancora fluida, come avete sentito, e andiamo a sentire gli ascoltatori. Andiamo a Milano da Andrea. Buonasera. Andrea, mi sente?
Centralino, io.
Ecco, Andrea, mi sente? Mi sente? Mi sente? Eccoci qui. Buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Come ho detto al suo collaboratore, io ho lavorato 8 anni per Alitalia. Non ero capitano, ma ero in seconda.
Pilota.
Sì, però poi 2 anni fa ho deciso, vista la situazione di Alitalia, io di dare le dimissioni e di cercare una nuova soluzione, e sono andato a volare per Lufthansa.
Mi sembra dall'accento che qualche possibilità a livello linguistico ce l'aveva, insomma.
Sì. E prima lei chiedeva all'altro collega, non so se era un pilota o un assistente, che ha lavorato sia all'Italia che Lufthansa, no?
Sì. No, credo un dirigente.
Dirigente, che le differenze che c'erano.
Sì, a livello di organizzazione aziendale, diciamo.
Perfetto, bravo. Io non ho sentito, perché forse ero al telefono. Esclusivamente organizzazione aziendale, cioè Lufthansa è una Alitalia,
sì,
ma molto 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 meglio organizzata, che riesce a far volare i propri equipaggi con una efficienza molto elevata, riducendo al minimo gli sprechi di tempo, di coincidenze. Tutto questo porta ad elevare moltissimo la produttività. capisce? Anche se le ore volate
sì.
Non sono così tanto diverse, ma la sola possibilità di un equipaggio di cambiare velivolo, cambiare rotta, cambiare con estrema facilità, cose che per esempio su Alitalia è molto difficile.
Perché è molto difficile?
Perché quando tu arrivi a Milano poi devi ripartire da Milano, no? No? E quindi poi devono fare in modo che tu riparta da Milano, mentre qui all'Italia è molto più più rigida. Cioè
sì, ho capito. Senta, lei pensa
legato ad un velivolo, per esempio.
Certo, lei pensa, dalle due esperienze che ha fatto, che le questioni sindacali abbiano contribuito molto a rendere così rigido, per esempio, il lavoro dei piloti, eccetera.
Ah, questo secondo me sicuramente. Cioè è chiaro che la flessibilità aziendale è conseguenza anche della disponibilità del lavoratore. Cioè è chiaro che quando io permetto attraverso delle mie disponibilità di poter essere anche più flessibile ad un'azienda. Pronto?
La sento. Ah.
Dicevo, è chiaro che se io come lavoratore do un pochino della mia disponibilità, no? All'azienda, l'azienda riesce a essere più flessibile, più organizzata, ad avere meno problematiche da risolvere, cose che invece in Alitalia insomma
mancano.
Almeno guardi, sono mancate adesso, non
certo,
parlo per
certo.
Adesso, ma
la ringrazio, non so. Andrea, molto, molto gentile. TG5 o TG1 o TG5, eccolo qui.
Inseguimento mortale per due poliziotti nel Casertano, un terzo è grave a Genova, un altro agente è ucciso a coltellate da uno squilibrato. Ottenute alcune garanzie anche i piloti verso l'accordo confederali e UGL a Palazzo Chigi per la presa d'atto. Berlusconi, appello alla ragionevolezza, Lufthansa favorita come partner. Bush allarmato per lo stop al suo piano anticrisi, facciamo in fretta, crolla un'altra banca. Questa notte attesissimo il primo faccia a faccia in TV tra Obama e McCain. A Perugia, al processo per l'omicidio di Meredith, il testimone chiave albanese giura di aver visto i tre imputati insieme vicino alla casa della vittima. Sotto accusa i prodotti cinesi, prima il latte per i bambini, poi i giocattoli, adesso le scarpe, sequestrate 1.700.000 paia di calzature con una sostanza altamente tossica. Una provocatoria incursione dell'attore di Borat nelle sfilate milanesi chiude la settimana della moda contro la crisi, la fantasia e la qualità del Made in Italy.
Allora, da notare che non c'è tra le notizie del TG5 uno dei fatti di oggi, cioè il PM De Pasquale che dice, che solleva il caso di costituzionalità per quello che riguarda il lodo Alfano. Mi sembra di averlo visto invece tra i titoli del TG1 che fra poco sentiremo. Intanto Francesco da Modena. Francesco, buonasera.
Di centrodestra auspicavo un intervento da parte dell'opposizione che fino a quel momento era stata silente.
Sì.
Mi sono appetito dopo che ho ascoltato il Veltroni. Io certamente auspicavo l'intervento dell'opposizione da italiano, però quell'opposizione di persone tipo Bersani, tipo D'Alema, eccetera, perché sentire Veltroni che dava tutti i meriti di una possibile chiusura di una trattativa, mi sembrava di cascare dal mondo. O Veltroni vive in un mondo virtuale, tipo non so, Matrix, eccetera, eccetera, o non riesco a comprendere. Mi ero sbalordito già una volta nel primo governo Prodi, quando ho visto D'Alema sfilare in un corteo contro il governo da lui presieduto, comunque da Prodi. Però qui stiamo toccando il fondo.
D'Alema che sfila contro il suo governo, veramente non me lo ricordo. Comunque,
io sì.
No, guardi, lei si sbaglia, D'Alema abbia mai fatto una manifestazione contro un governo di centrosinistra. Mi dispiace, ma non è così.
Guardi, sono convinto di questo, sono sicuro di questo.
Si sbaglia. Io le dico invece che si sbaglia. Comunque, non è questo il punto, Francesco. Non parliamo di cose che non c'entrano assolutamente nulla. Veltroni Meloni che si prende tutti i meriti, sì, è quello che abbiamo sentito ieri sera Porta a Porta, dire che sostanzialmente senza il tuo intervento non si sarebbe risolto nulla, dire che per esempio Sacconi voleva far saltare la trattativa, ma anche Di Pietro contro Veltroni per esempio, dice lui è stato in America, fra poco magari ve lo faccio sentire oppure no, non lo so, Di Pietro che dice lui è stato in America fino a pochi giorni fa, sono stato io ad andare tra i lavoratori dell'Alitalia, insomma il solito gioco della politica. Renato da Napoli, buonasera Renato.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Sono felice stasera di poter parlare. Voglio fare un intervento un po' in controtendenza rispetto all'Alitalia.
Meno male, dica
qualche
pure.
Altra cosa.
Prego.
Dunque, voglio essere un po' tranciante, come suol dire lei. Riguardo questa legge che è in discussione, non so se è stata approvata, sul finanziamento pubblico alle testate di partito, no?
Sì.
A me ha fatto un enorme piacere che finalmente il denaro pubblico non vada per centinaia di migliaia di euro a questi giornali, quali sono per i soliti quattro amici al bar, insomma, dal Secolo d'Italia, che so, Liberazione. Perché anche se uno di questi giornali fa 7-8 mila copie, non è che ne vende 7-8 mila, ne venderà 1000, seppure. Le altre sono tutte mandate ai quattro amici al bar, insomma ai soliti noti. E quindi io dico questo, se Rifondazione vuol tenersi la sua testata, se la tiene e se la paga. Non so se mi spiego. Cioè, che cosa pagano? 50 euro all'anno di testa, ne pagano 100 e si pagano la loro testata. Non è che la dobbiamo pagare anche noi con le tasse. Noi già paghiamo il canone RAI e questo è anche una cosa su cui bisogna discutere, perché il canone RAI va dato anche a tanti conduttori che sono un po' tendenziosi, mi lasci...
Sì, ma, Renato, il punto secondo me non è questo, è che bisogna decidersi su quello che lo Stato deve fare, finanziare, ecco, quali testate, semmai esatto. Bisogna finanziare le testate, poi c'è anche la questione esatto. Per esempio delle tasse che sono inferiori per quello che riguarda le spedizioni, i grandi giornali, la carta, ci sarebbe tutto un discorso da fare complessivo rispetto all'editoria, tenendo sempre fermo il principio che bisogna decidersi, però o lo Stato non fa nulla e allora però si prendono in considerazione anche altre cose e non solo i giornali naturalmente, oppure se deve fare qualcosa, se deve dare una mano a diversi settori lo può dare anche l'editoria. La ringrazio, andiamo a Leo Brescia, buonasera dopo il TG1, sentiamo Leo. Mi sente Leo?
Sì, buonasera.
Dica.
Ascolti, mi complimento per la trasmissione, ma volevo farle notare un pochettino che lei dovrebbe perorare anche un altro punto della questione all'Italia.
E quale?
Sente?
La sento.
Ecco,
sentiamo.
Non solo, qui si parla sempre di piloti, di assistenti, ce n'è un altro di punto. Berlusconi è stato molto abile a tirar fuori l'italianità della compagnia di bandiera, ma non può certo pensare che tutti gli italiani siano fessi da credere che quelli della CAI siano i salvatori della patria, perché anche loro fanno i propri interessi.
Non c'è dubbio.
E il governo è scandaloso che li aiuti creando un monopolio su questo, perché alla fine verrà fuori all'Italia, Air One, Volare già assorbita dall'Italia,
sì.
Air France o Lufthansa, e quindi non so chi è rimasto fuori.
Secondo lei ci sarà un monopolio soprattutto su alcune tratte?
Certo, un monopolio, non so se lei si ricorda 10 anni fa come si viaggiava con Alitalia.
Guardi Leo, la questione del monopolio sulla tratta Roma-Milano in particolare entrerà praticamente, è già sotto l'attenzione dell'antitrust, vedremo come si svilupperà la cosa, molti sostengono che sicuramente a essere danneggiati saranno gli utenti. La ringrazio, abbiamo il TG1, sentiamolo.
All'Italia i piloti non mollano, gli assistenti firmano, Berlusconi serve ragionevolezza, il presidente Lufthansa vede governo e sindacati. Braccio di ferro tra Bush e il Congresso, a rischio il piano salvataggio dell'economia, stanotte duello in TV tra McCain e Obama. Due agenti muoiono nel Casertano in un inseguimento a sospetti camorristi e sfugge la cattura uno dei killer di Castel Volturno. Lodo Alfano incostituzionale, lo sostiene a Milano il pubblico ministero al processo Mediaset, sollevata l'eccezione davanti alla Consulta. A Perugia l'udienza per l'omicidio Meredith, la studentessa inglese, i tre imputati per la prima volta nella stessa aula. Talmente uguali da scambiarsi i ruoli, accade spesso tra fratelli gemelli, ma qualche volta si finisce davanti al giudice.
Marco da Lodi, Marco buonasera. Marco?
Sì, io la sento.
Dica, dica pure.
Allora, lei mi permetterà di esprimere un mio desiderio, o forse sarà banale. Il lodo Alfano dà l'immunità alle quattro cariche più alte dello Stato. Sì. Il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto, la legge,
sì.
Però mi sarebbe piaciuto che lui avesse rinunciato. Perché una persona come lui, degna, sia moralmente che politicamente, ne può fare tranquillamente a meno.
Ma guardi che si può rinunciare, si può rinunciare quando c'è quando viene sollevata una questione. Cioè non è che si può rinunciare tu cur sin dall'inizio. Io rinuncio comunque al lodo Alfano, cioè o rinuncio comunque a essere coperto dall'immunità. E qualora ci dovesse essere un processo intentato, un'iniziativa giudiziaria nei confronti del Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica può rinunciare al caso al lodo Alfano. Non è che si rinuncia prima. Per cui non lo sappiamo se Napolitano, si dovesse presentare il caso, rinuncerà o no al lodo Alfano. Questo volevo dirle.
Beh, sarebbe bello però, sarebbe molto bello.
Ma guardi che magari Napolitano pensa che il lodo Alfano sia giusto, non è mica scontato.
Sì,
che...
può darsi, però per me cittadino semplice mi piacerebbe che lui rinunciasse, perché è una persona che non ha bisogno del lodo Alfano, assolutamente. Mm. Ok.
La ringrazio Marco, la ringrazio. Alberto da Roma, buonasera.
Dottor Cruciani, grazie della possibilità. Le volevo chiedere, ma lei ha capito bene qual è il motivo reale per il quale piloti e... controllori di volo, quindi sindacati di base, non firmano?
Beh sì, due motivi: soldi, ferie, permessi e potere sindacale.
Guardi, le posso raccontare, io faccio professionalmente un lavoro, ieri ho avuto modo di ascoltare una serie di telefonate fatte da un rappresentante sindacale dei dipendenti all'Italia confederale,
sì,
con una serie di esponenti, diciamo, di segretari sindacali, diciamo, di respiro nazionale.
Sì.
E le conversazioni che ho ascoltato praticamente vertevano tutte sul fatto che i sindacati confederali vogliono tagliare via, anzi lui ha usato ovviamente delle parole un po' pesanti,
sì,
i rappresentanti di base. Quindi praticamente...
Sì, potere quello che io chiamavo il potere sindacale, sì, si gioca anche una doppia partita, non solo il potere sindacale all'interno dell'azienda, ma la rappresentatività all'interno di quell'azienda, insomma, quali sono i sindacati che pesano e che contano. Insomma.
Esattamente, infatti lui, ovviamente non faccio i nomi, però lui citava degli esponenti che, diciamo, sono stati spesso in televisione questi ultimi giorni, ha detto li faremo scomparire sindacalmente e politicamente. Ovviamente adesso i sindacati di base hanno la necessità di strappare l'accordo migliore possibile per avere visibilità nei confronti diciamo dei dipendenti. E quello che mi ha sorpreso è che la conversazione di questo signore con la sua segretaria alla fine si è conclusa dicendo, poiché lui era un pilota, poi ha voglia che noi portiamo avanti il discorso stipendio. Noi lo sappiamo che siamo dei privilegiati, e poi oggi il mercato dell'aviazione civile praticamente nel mondo non permette più un certo tipo di stipendi, ma il nostro obiettivo è quello praticamente di avere successivamente un potere sindacale più forte. D'altronde siamo stati anche quelli che non abbiamo fatto esaltare il tavolo con Air France, con quelli poi praticamente noi non contavamo più niente. Cioè, quindi, morale della favola, io mi sono scandalizzato del fatto di sentire dei rappresentanti sindacali il cui interesse unico è quello della propria sopravvivenza, del proprio potere, e fondamentalmente speculare sulle ansie e sui problemi che stanno vivendo oggi quei lavoratori.
Ma guarda, non mi racconta niente di nuovo, Alberto. Mi fa piacere che si sia appuntato queste cose, naturalmente, un po' di nascosto, oppure le ha tenute bene a mente.
Nel mio lavoro, nella mia, diciamo, categoria, e sentire dei comportamenti come quelli mi ha praticamente cioè, come dire, offeso come cittadino, perché credevo che il ruolo sindacale è un ruolo importante, quindi quello di, diciamo, di difendere interessi, quindi, ai lavoratori. Invece questi difendono semplicemente posizioni di potere, di potere sindacale e quindi anche di potere politico al tempo stesso.
La ringrazio, grazie. Massimo da Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani, mi sente?
Sì, dica pure.
Sì. Buonasera, senta, due cose veloci. La prima, io lavoro in un'azienda in provincia di Milano, esportiamo impianti in tutto il mondo e abbiamo un grosso concorrente tedesco. A me non interessa avere una compagnia di bandiera, l'italianità della compagnia, non mi interessa. Mi interessa avere una compagnia aerea che mi permetta da Milano, mi permetta di raggiungere le maggiori città del mondo. Cioè, io per andare in India, per andare in Cina, per andare in Sud America non devo fare scalo a Francoforte, a Parigi, a Madrid, ad Amsterdam. Voglio poterci arrivare direttamente, perché il mio concorrente, che ci può arrivare direttamente partendo da Francoforte, ha 6 ore in meno di viaggio, quindi i tecnici che mandiamo per le installazioni, che devono essere pagati, le ore di volo, eccetera, cioè io perdo di io perdo con la concorrenza. Quindi noi italiani abbiamo bisogno che la compagnia aerea nuova, che sia CAI, che sia chiunque sia, ci permetta di essere competitivi, ci permetta di arrivare in tutto il mondo direttamente. Questo è una cosa che io ritengo importante.
Io credo che per la competitività, mi scusi, fare due ore di scalo a Francoforte non credo che sia una perdita nei confronti di altre aziende da questo punto di vista. Non sono molto convinto di questo, Massimo. Certo, è importante avere, sarebbe importante avere un aeroporto come Malpensa a nord, perché stiamo parlando di nord, che serve direttamente con voli diretti l'Estremo Oriente, gli Stati Uniti, eccetera. Su questo non c'è dubbio, però insomma io non credo che sia una perdita di competitività se invece bisogna fare due ore di scala a Francoforte, ecco.
Sì, però le quattro ore in ogni viaggio che diventano otto tra andata e ritorno, tutti i viaggi che facciamo ogni settimana, alla fine contano, alla fine pesano.
Ah no, ma poi, se me lo dice, io ci credo, eh.
Ecco, poi una cosa velocissima, ieri sera un ascoltatore ha chiamato dicendo che non era contento, era un radioascoltatore di centro-sinistra, non era contento sul fatto che Veltroni avesse aiutato in qualche modo questo accordo con CAI.
Sì.
Ecco, io non so se veramente lo ha aiutato o meno, ma anche se l'avesse aiutato, non capisco perché il radioascoltatore non era contento, non fosse contento, cioè...
Ma in altri paesi funziona così, infatti bisogna essere assolutamente contenti, anche chi è direttore del centro-sinistro, direttore del centro-destra, non è quello il punto. In altri paesi, di fronte ad un caso nazionale così grave, si cerca di trovare un accordo, naturalmente il più alto possibile, il più nobile possibile, poi ognuno dà i suoi giudizi sulla CAI, sul passato, eccetera. Cose che all'estero sono normali, come avviene in queste ore con Obama e McCain, convocati, come avete sentito, alla Casa Bianca, insomma da noi diventano un tormentone con insulti. Devo dire che poi Veltroni dice: beh, insomma, il Presidente del Consiglio mi ha insultato nel pieno della trattativa, e questo sarà anche vero, ma sono settimane che Veltroni dice che Berlusconi è la rovina dall'Italia, che manda l'Italia in rovina, eccetera, eccetera. Insomma, gli insulti vengono da tutte e due le parti, mi sembra, no?
Comunque, per la questione CAI o per qualsiasi altra questione, non capisco perché si debba essere sempre su due sponde completamente separate. Ci sarà un qualche volta che siamo tutti comuni d'accordo per arrivare ad un obiettivo. Io vedo anche in un'azienda, tante volte siamo in disaccordo, ma molte volte abbiamo le stesse idee. È possibile che destra e sinistra in Italia non riescano mai a fare questo?
Tra l'altro credo che la gran parte degli italiani vogliano questo, che non è un inciucio, è semplicemente risolvere alcune questioni che si presentano, perché si presentano delle questioni in maniera ragionevole. La 7.
Sono ore decisive per il futuro di Alitalia, trattativa non stop a Palazzo Chigi tra governo, CAI e piloti che sembrano avviarsi verso la firma. Spaccato il fronte degli assistenti di volo che torneranno al volo lunedì, i vertici di Lufthansa a Roma in missione esplorativa. A Milano, nel processo sui fondi neri a Mediaset, la procura solleva la questione di costituzionalità del lodo Alfano. La norma dichiara non processabile il premier, la difesa di Berlusconi replica, la legge è stata promulgata dal Quirinale. L'emergenza Camorra fa altri due morti, sono due poliziotti piemontesi arrivati da pochi giorni per presidiare il territorio nel Casertano, un'auto forza un posto di blocco e nell'inseguimento la volante si schianta. Da Calais a Dover in 10 minuti, sorretto in volo da ali di carbonio e spinto da 4 motori, così lo svizzero Yves Rossi è entrato nella storia dei primati sorvolando la Manica.
Devo dire che la difesa di Berlusconi, quando dice ha firmato Napolitano e allora la norma è valida, insomma non è questa la difesa adatta, ma naturalmente questo lo sanno benissimo, meglio di me, molto meglio di me, perché c'era stata anche la firma sull'altro lodo, il lodo Schifani, da parte del Presidente della Repubblica, che firma quando non c'è una manifesta incostituzionalità della norma, eppure la norma può essere incostituzionale lo stesso. Marco D'Arieti, buonasera Marco.
Buonasera, pronto, sono in linea?
Sì, sì, dica pure.
Salve, allora io volevo parlare di una cosa che non avete ancora trattato questa sera, anche perché il tema dell'Italia, faccio una brevissima parentesi, apro. Lo trovo molto distante dal mondo reale, qui si parla a parte di stipendi molto alti ma anche di hotel di lusso. Io dico soltanto che sono un professionista e non posso nemmeno scaricarmi l'albergo, perché la normativa fiscale impone un limite del 2% sul fatturato,
appunto la detraibilità delle spese di alberghi, ristoranti, eccetera, quindi chiusa parentesi. Dunque io chiamo a proposito di un tema che non è trattato da un po' di tempo, che sono le cosiddette morti bianche, ma in pratica l'igiene industriale. Io sono un igienista industriale, mi occupo di questa materia a tempo pieno, sono un professionista strano, ancora poco conosciuto, sono laureato in tecniche della prevenzione, quindi è una materia ad hoc.
Igienista industriale?
Sì, igienista industriale, quindi sì, appunto mi occupo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, quindi non soltanto degli infortuni, ma anche la prevenzione delle patologie professionali, che è una cosa di cui non si parla mai, si parla sempre dei morti, ma comunque creano un danno abbastanza grande sia al benessere psicofisico delle persone, e anche un danno all'erario, perché comunque poi queste persone vanno curate e quindi lo Stato spende dei soldi.
E di cosa ci vuole parlare stasera?
Allora, dunque, io volevo fare un richiamo sul nuovo testo unico, cioè la nuova norma che tratta in maniera globale un po' tutto il discorso della gestione della salute e sicurezza, e volevo esprimere la mia profonda insoddisfazione per questa norma che è stata varata dal governo scorso, fatta in tutta fretta, e che non è altro che un collage, un patchwork appunto di vecchie normative rimesse un po' insieme, vagamente riorganizzate, ma non è stato trattato in maniera particolare.
Forse perché non c'è bisogno di nuove norme in realtà, perché le norme magari già ci sono, ci sarebbe bisogno da questo punto di vista solamente di controlli e di mettere in pratica certe norme.
Ma no? guardi le norme, al di là delle norme di legge, sono anche delle norme tecniche, quindi penso a norme unice, eccetera. Sono comunque all'avanguardia, ne abbiamo tantissime, sono applicate in tutta la comunità europea. Il problema era appunto dare un'organicità a questo discorso. Il problema dei controlli, che lei dice, è fondamentale. Lei pensi che i tecnici della prevenzione delle ASL, che poi sono quelli che fanno la maggior parte dei controlli, al di là dell'edilizia, che è di competenza anche delle direzioni provinciali del lavoro, sono in numero davvero esiguo, sono pochissimi.
Ecco Marco, le volevo fare una domanda, ringraziandolo di averci chiamato e di aver sollevato di nuovo questo seppur per pochi istanti, questo tema. Da quando c'è stato il grande clamore delle morti bianche, eccetera, eccetera, secondo lei concretamente poi, dalla sua esperienza quotidiana, è cambiato qualcosa oppure no?
No, non è cambiato nulla di fatto.
Questo è interessante, questo è interessante.
No, le spiego, non è cambiato nulla perché di fatto non è stato fatto nulla a livello di Stato e di enti di controllo affinché le aziende cominciassero ad investire un po' di più in sicurezza, ma questo per un motivo molto semplice, perché i controlli sono piuttosto rarefatti, perché le persone che fanno sono pochi, e le aziende, soprattutto quelle medio-grandi, fanno anche un conto di convenienza, e tutto sommato la probabilità di incorrere in una sanzione è talmente bassa che forse conviene poi risparmiare su norme di prevenzione o cose simili.
La ringrazio. Io, Marco, buona serata. Andiamo a Milano. Francesco, buonasera Francesco.
Sì, buonasera.
Dica.
Complimenti comunque per il programma, perché sono un po' di anni che vi segue, anche quando era la collega precedente.
Dica pure.
A parte che lei era, sparava proprio a sinistra completamente, lei sei una persona autorevole.
Vabbè, lasciamo perdere queste cose. Francesco, mi dica qual è
Io volevo intervenire proprio, perché io sono, a dire la verità, sono residente a Milano, però sono straniero, e voleva dire proprio, non so se spetta a me a dire all'italiano, sull'italianità, però apprezzo molto il patriottismo e l'italianità del Berlusconi, che lui insiste e capisce qual è la vera, qual è la serietà di questa cosa qua, di tenere l'Italia come bandiera.
Io credo che invece dalla questione dell'italianità non faccia molto presa, però insomma, cioè,
sì, no, io no, io
lei, invece, lei invece ci tiene.
No, ci tengo, perché comunque io tengo, non so, ma forse sono accecato, però da Berlusconi, però è qualsiasi cosa che lui prende un'iniziativa, io l'apprezzo molto.
Vabbè, questo però è amore, non è...
non è amore, no, io lo ascolto sempre attentamente, non ho mai sentito, di dire una cosa che non è, proprio dire cosa sta dicendo.
D'accordo, la ringrazio. Giuseppe da Roma, buonasera.
Sì, buonasera.
Se parliamo di
volevo
amore...
Volevo riprendere il discorso direttamente della scuola privata.
Sì.
Io mando mio figlio ad una scuola privata cattolica, per la quale spendo più di 4.000 euro l'anno, avendo una scuola pubblica più vicina a casa, che ho ritenuto inadeguata alle necessità di educazione di mio figlio. E quindi ho fatto una scelta per la quale però non ritengo opportuno che vengano erogati i servizi pubblici, perché nel momento in cui la scuola pubblica, che è vicino a casa mia, è
inadeguata, nel senso che non ha le strutture idonee, non ritengo, come dire, equo che poi vengano distratti i soldi dalla scuola privata per finanziare la scuola, dalla scuola pubblica per finanziare la scuola privata.
Sì, però le due partite sono diverse. Non è che il ragionamento è: ci sono due scuole vicine, una accanto all'altra, no? Una scuola riceve un finanziamento che non è, naturalmente, che poi non è sufficiente per sopravvivere per gli standard della scuola privata. L'altra scuola, invece, la scuola pubblica magari ha delle strutture peggiori dal punto di vista diciamo architettonico, di strutture interne, eccetera eccetera. Allora togliamo i soldi alla scuola privata e li mandiamo alla scuola pubblica. Insomma, è troppo semplice così, non funziona in questo modo, no?
Non credo che vadano tolti i soldi alla scuola, semplicemente non vanno dati. Credo che la Costituzione preveda che la scuola privata debba essere senza oneri per lo Stato.
Ma Giuseppe, non credo che ci siano norme costituzionali che vietino il finanziamento delle scuole pubbliche.
No? Credo proprio di sì.
No, credo proprio di no.
Credo
altrimenti
che nella Costituzione sia prevista che la scuola privata sia consentita, ma senza oneri per lo Stato.
Guardi,
e questa mi sembra una norma sacrosanta, specialmente in un momento in cui i soldi pubblici non sono sufficienti a garantire l'adeguatezza delle strutture della scuola pubblica.
Va bene, la ringrazio. Marco da Milano, buonasera Marco.
Pronto, buonasera.
Dica.
Sì, volevo agganciarmi anch'io alla tematica sollevata riguardo ai finanziamenti alla scuola privata.
Sì, di cui ha parlato il Papa oggi,
Ah, ecco, sì. E soprattutto per dire che il tema non è tanto quello dei finanziamenti, ma è quello di dire in modo corretto che cos'è il servizio pubblico. Perché io intendo che la scuola, anche quella non gestita dallo Stato, è comunque un servizio pubblico.
Sì, certo, certo.
Ecco. E quindi non si può chiamare privata e solamente perché è nominata privata allora non si devono dare i fondi. Il servizio pubblico è fatto da scuole gestite dallo Stato e da scuole gestite da altri enti. E quindi anche queste scuole è corretto che vengano finanziate, anche perché questo toglierebbe una grave ingiustizia e discriminazione, perché sono tante persone che vorrebbero scegliere un tipo di educazione, non di struttura, perché non si tratta di scegliere sì. L'aula più bella o l'aula verniciata meglio, ma si tratta di scegliere un tipo di educazione, quindi un aspetto più culturale, più di fondo.
Assolutamente, Marco, guardi, io
sono... sentirsi dire che quella purtroppo è una scuola dei ricchi, perché purtroppo se io voglio mandare mio figlio dai gesuiti piuttosto che dai domenicani o dai salesiani, se c'è una retta da 3-4 mila euro, automaticamente dico questa purtroppo è la scuola dei ricchi, e questo vuol dire non avere la libertà di scegliere. Mentre invece se le scuole sono finanziate, sia quelle gestite dallo Stato sia quelle gestite da enti religiosi o no, a questo punto non c'è più la discriminazione e uno può liberamente scegliere il servizio migliore, poi con tutti i controlli che giustamente lo Stato deve,
assolutamente,
deve fare,
Marco,
per garantirsi che il servizio sia comunque erogato correttamente e secondo
gli standard decisi dal Ministero. La ringrazio, Marco. Alcuni attraverso dei messaggi al 349-238-6666 mi segnalano l'articolo 33 della Costituzione, senza oneri dello Stato, per lo Stato. Federico da Brescia, un altro che mi dice: Cruciani, leggi la Costituzione, ma le scuole private non dovrebbero sopravvivere senza denaro pubblico, strano modo di intendere il privato, eccetera eccetera. Andiamo a sentire TG2.
All'Italia, trattativa oltranza con i piloti, accordo forse imminente, anche gli assistenti verso la firma, convocati con federale a Palazzo Chigi, Berlusconi, serve ragionevolezza. Si ribalta nel Casertano una volante che inseguiva un'auto sfuggita all'Alt, muoiono due agenti, ferito un terzo, sfugge alla cattura uno dei killer di Castel Volturno. Meredith, udienza cruciale, sentito il super testimone, i tre imputati oggi tutti in aula, solo uno sguardo fra Raffaele e Amanda al primo incontro dopo l'arresto. Nella notte, primo duello in TV fra Obama e McCain, nella sfida il peso della crisi americana ed il braccio di ferro fra Bush e il Congresso sul piano aiuti. È riuscita l'impresa di Yves Rossi, lo svizzero ex pilota militare, in soli 10 minuti riesce a attraversare in volo la Manica spinto da 4 reattori attaccati allo zaino.
Eccoci qui, 20:36, al di là dell'articolo 33 della Costituzione, che poi... naturalmente recita anche che c'è la libera l'istituzione di scuola da parte di enti o privati, eccetera eccetera, la parificazione delle scuole private a quelle statali, quanto a effetti legali al riconoscimento professionale eccetera, mi sembra che sia un dibattito un po' vecchio quello sulla scuola pubblica e la scuola privata, almeno impostato nei modi in cui alcuni ascoltatori l'hanno impostato, con tutto il rispetto naturalmente per i loro interventi. Andiamo a Bologna da Sergio, buonasera. Sergio, mi sente?
Sì, lei mi sente, buonasera.
La sento bene, dica pure.
Buonasera. Io sono un primo ufficiale all'Italia, volo sul Boeing 767, quindi sono...
Benvenuto, benvenuto allora.
Continentali. Ma io di tanto in tanto seguo il vostro dibattito dell'Italia, specie in questi ultimi giorni, e devo dire che personalmente, ma sono sicuro perché siamo continuamente in contatto con tutti i colleghi, che in questo momento la maggioranza dei piloti e dell'Alitalia sono favorevoli al piano CAI. Non so come saranno i risvolti di questa sera, perché mi risulta che a Palazzo Chigi ancora sia in corso il dibattito con il dottor Letta.
Anche se mi sembra di aver capito da alcune indiscrezioni che i piloti dovrebbero essere vicini alla firma. Se la maggioranza, come dice lei Sergio, è così favorevole, perché c'è questo tentennamento da parte dei leader sindacali?
Ma glielo posso spiegare in due parole. Però mi interessa precisare un particolare.
Prego.
A lei e a tutti gli ascoltatori, che la cosa più gratificante per noi primi ufficiali, almeno siamo in tanti, è che finalmente si parla, grazie alla CAI, di meritocrazia.
Cioè?
Cosa che, le spiego meglio, cosa che in questo momento in Alitalia, almeno all'interno dei sindacati dei piloti, più che la meritocrazia, erano i rapporti che si avevano con i dirigenti sindacali.
Non c'è da stupirsi.
Allora, la maggioranza dei piloti era favorevole, ed è sempre stata favorevole al piano CAI. Sono stati fatti in passato dei referendum assurdi, mentre un referendum serio su questa vicenda non è stato assolutamente fatto. Il più delle volte, lei tenga conto che tutto il personale di volo spesso e volentieri è all'estero, è in giro per il mondo, e quando si rientra dopo magari una nottata di volo non si ha tempo e voglia di discutere al Fiumicino o a Malpensa dove si arriva, ma spesso e volentieri si vuole andare a casa perché c'è da riposare, ci sono le famiglie.
Senta Sergio, è vero che chi è favorevole all'accordo CAI tra i piloti nei giorni scorsi, attraverso alcuni messaggi nei blog eccetera eccetera, è stato, non dico minacciato, ma insomma è stato un po' messo al pubblico ludibrio?
Esattamente, questo glielo posso confermare e testimoniare. Tuttavia, dato che parliamo di meritocrazia, le faccio solamente un esempio particolare che sulla stampa non è emerso. Uno dei tanti privilegi dei piloti, ed è questo anche l'accanimento dei più anziani e di tutti quanti i comandanti, è perché si va a modificare anche una regola sostanziale nell'accordo CAI, cioè che un pilota non può portare il figlio all'interno dell'Alitalia superando meritocrazia di altri piloti. Mi spiego meglio. Se lei è comandante in Alitalia e ha un figlio che vuol fare il comandante, vuol fare il pilota, questo ha la precedenza assoluta a tutte le altre eventuali domande di persone che sono interessate a entrare a fare questa
questo è interessante.
Professione.
Cioè, mi spieghi, in Alitalia da questo punto...
Semplicemente Berti
sì.
Che ha fatto una carriera rapidissima e brillante, oggi è comandante dell'aereo più importante che ha la compagnia, che è il Boeing 777, era figlio di un comandante. Quando il comandante Bert ha deciso di far entrare il figlio ha avuto una corsia preferenziale, e quindi a fronte di tanti altri piloti dove le famiglie hanno sacrificato veramente tanti soldi per fargli fare questa professione, il solo fatto che un comandante abbia il figlio che vuole entrare in Alitalia, questa è la presenza assoluta.
La ringrazio Sergio, buona serata. Ennio da Trento, naturalmente seguiremo poi gli sviluppi per quello che riguarda i piloti. Ennio da Trento, interventi più rapidi perché andiamo verso la conclusione. Ennio, buonasera.
Sì, buonasera, grazie per darmi questa opportunità. Volevo esprimere una mia opinione in merito sempre a questa vicenda dell'Alitalia, no?
Sì, dica.
E praticamente abbiamo sentito questi giorni tante persone, tanti economisti, chi più chi meno, che esprimevano pareri forse dettati da,
parti politiche, forse no, non lo so, che hanno sempre richiamato il piano Air France come un piano molto più attraente,
sì,
no?
Per il contribuente italiano soprattutto. Cos'è che non va bene in queste considerazioni?
Ma non va bene perché mi domando non so se noi conosciamo qualcuno che venga a casa nostra e ci dica vi sollevo da 1.000 milioni di euro di debito, me lo prendo io.
Beh, non è male, non è male questa cosa qua in teoria. Cioè si prendeva anche un'azienda.
Prendeva un'azienda, ma soprattutto c'era quel famoso, ovviamente io adesso non so se è così, mi riferisco a quello che si sentiva nei giornali, nei media, c'era quel famoso quella famosa clausola che diceva che da Malpensa praticamente da quel momento in poi non avrebbe potuto più volare nessun'altra compagnia avrebbe potuto utilizzare gli slot lasciati dall'Italia.
Era forse la parte più debole di quell'accordo del Francia. Lei ha fatto bene a farcelo notare.
Esatto.
Do la parola a Carlo, la ringrazio.
Che ha un valore.
Assolutamente,
no?
Assolutamente. Carlo da Roma, buonasera. Però stiamo parlando sempre del passato, ormai siamo in un'altra prospettiva. Carlo, velocemente, dica.
Buonasera a voi. Io volevo rompere, spezzare l'ultima lancia a favore delle due hostess.
Sì, sì.
Che si sono messe col cappio al collo. La prima della trasmissione di Gad Lerner e la seconda della trasmissione di Santoro, perché nessuno ha parlato mai fino adesso dello stress fisico delle hostess.
Ma ne abbiamo sentiti di tutti i colori però, caro, non è vero che non abbiamo sentito niente sui giornali, in televisione, lo stress fisico e tutto, non è vero. È forse la cosa che abbiamo sentito di più in assoluto negli ultimi 15-20 giorni.
Va bene, allora comunque l'ultima lancia la volevo spezzare io.
No, la spezzi e ci diamo appuntamento anche con lei, recuperiamo il suo numero di telefono perché adesso non abbiamo più tempo, ci diamo appuntamento se vuole naturalmente per la conclusione probabile di questa vicenda lunedì 18:30 alla Zanzara.